Buonasera a tutti, ben ritrovati qui su Radio Bandiera Nera. Sono Luca in diretta da Cesena e questa è La Voce di Cesena. Quest'oggi cominceremo assieme a me una nuova rubrica, un viaggio attraverso le bellezze architettoniche ed artistiche del nostro territorio, di tutta la Romagna. E partiremo dal bastione che da secoli veglia sulla città di Cesena, la Rocca Malatestiana, del quale parleremo questa sera, e poi viaggeremo e conosceremo la storia di tutti gli altri monumenti importanti della nostra regione. E cominciamo però, come al solito, parlando delle notizie della settimana. La comunità militante di Casa Pound Italia a Folli Cesena ha fatto un'azione a difesa della Casa del Diavolo, un palazzo, detto palazzaccio, attorno al quale aleggia una leggenda storica, un palazzo storico dove comunque nel parco in cui è situato si svolse anche un sito storico dove si svolse una battaglia contro fra Rimini e Cesena, e quindi un parco particolarmente anche importante. E il nuovo progetto dell'amministrazione comunale firma PD sarebbe quello di abbattere questo monumento e di costruire delle case popolari con tutto il posto che si trova a Cesena proprio lì, e quindi di eliminare anche l'unico spazio, diciamo, di verde pubblico che si trova in quel luogo dove molti hanno residenza. E chiaramente le proteste dei cittadini sono partite subito e hanno avuto il supporto di Casa Pound Italia, che comunque già parlava di una rivalutazione di questo palazzo che ormai è fatiscente e attorno al quale appunto viene chiamato Palazzo del Diavolo. C'è una leggenda che fa parte della tradizione di Cesena, e secondo la quale, ve la racconto molto velocemente, il palazzo fosse abitato dai due figli del diavolo e i due, litigando spesso, il diavolo divise in due questo palazzo, che effettivamente è troppo corto, inoltre ha un lato del muro tutto completamente frastagliato come se fosse stato spezzato a metà. Divise in due questo palazzo e ne mise uno nelle città di Faenza o di Rimini, si suppone, c'è un edificio che a quanto pare sembrerebbe corrispondere, oppure anche a Firenze, dicono, nei pressi di Firenze. E quindi questo edificio rimase spezzato a metà e ciascuna metà fu data ai figli del diavolo. E questo, vi leggo velocemente il comunicato di Casa Pound, che contesta appunto questa decisione dell'amministrazione comunale, che per un'ulteriore volta si dimostra mentire sulle proprie, non tenere fede alle proprie promesse fatte agli elettori. Dopo aver giurato di non intaccare il verde pubblico, proprio ora parla di cementificare interamente un parco, l'unica area verde di quella zona residenziale. Il Palazzo del Diavolo, un patrimonio da difendere. L'ipotesi di costruire un nuovo insediamento attorno allo storico Palazzo del Diavolo è l'ennesima mancanza di rispetto da parte delle amministrazioni PD per la storia e la cultura di Cesena. Inoltre è in aperto contrasto con gli impegni che il sindaco Lattuca ha preso con i cittadini. Lapidare le parole di Antonio Bazzanti, esponente di CP locale, a riguardo del progetto per la costruzione di nuovi alloggi di residenza sociale da realizzarsi nel parco al cui centro svetta il seicentesco palazzo. Nella scorsa campagna elettorale Lattuca dichiarava che anche sui temi culturali dobbiamo avere la consapevolezza di agire dentro un sistema territoriale che ha i suoi punti d'eccellenza e specifiche peculiarità, ma l'idea che hanno per il Palazzo del Diavolo smentisce clamorosamente le promesse di allora, spiega Bazzanti. Perché la costruzione di nuovi appartamenti nel parco del palazzaccio è una scelta che va contro ad ogni logica di tutela del patrimonio architettonico e storico di Cesena. Inoltre, prosegue l'esponente delle tartarughe frecciate, questo piano smentisce anche tutti gli obiettivi dell'amministrazione comunale circa il nuovo piano urbanistico, che veniva indicato come rigenerativo. I cesenati non si sono certamente dimenticati quando a novembre dello scorso anno Lattuca dichiarava ai giornali locali: tra i nostri obiettivi c'è il consumo di suolo a saldo zero. L'esponente di CP precisa: la Casa del Diavolo da anni vive nel completo stato di abbandono. Incredibile come questo palazzo, cari cesenati che vi risiedono nei paraggi, e affascinante per le leggende che in città vengono tramandate di generazione in generazione circa la sua misteriosa origine, non sia mai stato ripristinato con un intervento di recupero conservativo, funzionale al suo rilancio anche in chiave turistica e culturale. Non è la prima volta che il nostro movimento Si esprime in tal senso, su questo significativo sito cittadino. In molte città, precisa Bazzanti, posti come questo diventano poli di attrazione per un turismo minore, ma comunque non trascurabile. Poi prosegue, il progetto e l'amministrazione del sindaco Lattuca non è affatto riqualificante. Il termine corretto è questo, sfigurante. La posizione di Casa Pound, conclude Bazzanti, è molto chiara e ragionevole. Non abbiamo nulla in contrario relativamente al potenziamento degli alloggi sociali in città, ma non è sicuramente quello il posto giusto. Va benissimo il recupero del Palazzo del Diavolo, se di tipo conservativo, ma va preservato e valorizzato il parco che vi si estende attorno. Quella deve essere una zona verde per gli abitanti del quartiere e i visitatori del recuperato palazzaccio. Questa storica costruzione seicentesca va difesa, perché innegabilmente è un simbolo della città, molto caro ai cittadini da rilanciare in chiave culturale e turistica. Circondarla con una nuova cementificazione sarebbe un errore imperdonabile e la dimostrazione che il PD non mantiene le promesse, cosa che comunque sappiamo benissimo. Ecco, concluso qua quindi il comunicato. Ora facciamo una piccola pausa musicale e poi ci risentiamo fra poco e parleremo della Rocca Malatestiana.
E non c'è niente che mi possa far cambiare idea, che possa far tacere la mia voce irriverente contro tutta quella gente che vive di mediocrità e cerca a ogni costo uno spazio nella società. È opportuno se vuoi essere qualcuno, metti l'orgoglio da parte e lecca qualche culo. È stabilito il prezzo per il tuo successo e compensare il tuo complesso di inferiorità.
Se vuoi andare oltre i confini dell'immaginazione, un buon libro è quello che ti serve. La Testa di Ferro è qui per te. Spediamo in tutta Italia, Europa e anche nel resto del mondo. Puoi contattarci tramite social, Facebook, Instagram e Telegram, oppure fare un salto sul nostro sito web www.latestadiferro.org. Ma se ancora preferisci perderti tra gli scaffali, passaci a trovare. In via San Martino ai Monti, numero 62, nel cuore di Roma. La Testa di Ferro, varchi la soglia e sei altrove.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Bandiera Nera.
Bene, ora parliamo di quello che fu la Rocca Malatestiana, di tutta la sua storia. E cominciamo parlando, facendo una piccola parentesi su quella che è la storia di Cesena, cioè quando nacque Cesena. E soprattutto non posso fare a meno di citare gli eventi storici che travolsero la città negli anni, poiché la Rocca Malatestiana ne fu protagonista, e quindi è necessario capire anche quello che successe appunto attorno a questa rocca per capire anche l'importanza di questo bastione e la sua storia, che è concatenata direttamente con tutti gli eventi della città che sono susseguiti negli anni. Dunque, Cesena ha origini molto antiche. Infatti si trova nella Valle del Savio, la quale i colli circostanti su cui appoggia Cesena furono abitati fin dall'età neolitica, come dimostrano i materiali rinvenuti nella zona della Basilica del Monte, basilica famosa di Cesena, della quale poi probabilmente parleremo in seguito, e più su lungo la Valle del Savio a Borello. Il primo nucleo abitativo di Cesena sorge con ogni probabilità per opera degli Umbri, intorno al V-VI secolo a.C., e il taglio prodotto dal torrente Cesuola si riverbera nel nome dato al piccolo centro abitato, che deve assomigliare a un Cesena. Quindi il nome Cesena deriva dal torrente che attraversa la città, oggi sotterraneo, il cosiddetto Cesuola. Intorno al IV secolo sopraggiungono i Galli, del cui breve dominio rimangono profonde tracce nell'economia, con l'introduzione dell'allevamento suinicolo, e nella lingua locale, vista anche la somiglianza del dialetto romagnolo, in particolare quello di Cesena, con il francese, perché ha una cadenza molto francofona. Se avete mai sentito parlare in dialetto romagnolo, comunque sia, la cadenza è quella, e ancora oggi si ripetono queste influenze, si sentono ancora tutt'oggi. Tuttavia, solo con l'arrivo dei Romani, i quali fondano nel 268 a.C. la colonia di Ariminum, ovvero Rimini, che il piccolo nucleo abitato assume la forma di un villaggio vero e proprio. Del periodo repubblicano rimane oggi ben visibile la colossale opera di centurazione cui è sottoposto il territorio cesenate, presumibilmente tra il 235 e il 220 a.C., che suddivide la campagna in un perfetto reticolato. E se voi vedete un'immagine dall'alto, la zona di Cesena, ma anche la Romagna circostante, ha tutti i campi perfettamente divisi in un reticolo che oserei dire quasi ipnotico da vedere. Successivamente la curva di Cesena, la curva Cesena dell'età imperiale, citata da Plinio il Vecchio come città produttrice di vino, decade con l'impero romano ed è sottoposta alle incursioni barbariche. Comunque sia, la prima fortezza della Rocca Antica si trovava più a monte del Beccavento, sull'antico Castrum Romanum. Il Castrum Romanum, in plurale castra, era l'accampamento dell'esercito romano costruito in poche ore alla fine di una giornata di marcia. Spesso veniva smontato la mattina seguente o comunque dopo pochi giorni. Tuttavia al suo allestimento vi partecipavano tutti. Faccio una piccola parentesi su quello che era il Castrum Romanum. Dal primo degli ufficiali all'ultimo dei soldati, i quali avevano un compito ben preciso e agiva in perfetto sincronismo con gli altri. La scelta del luogo doveva rispondere ad alcuni requisiti indispensabili: disponibilità d'acqua, di legna, abbondanza di foraggio per i cavalli, elementi del paesaggio che rafforzavano le difese, e proprio la rocca, il colle su cui si trova la Rocca di Cesena corrispondeva a queste caratteristiche, poiché si trova a due passi dal Savio e inoltre a una posizione rialzata e molto tattica che rendeva una difesa molto facile. Le prime operazioni erano lo spianamento del terreno e lo scavo di un fossato, immediatamente a ridosso l'erezione di una palizzata che poteva essere dotata di torri e di bastioni. Davanti alla palizzata venivano talvolta scavate buche profonde, con pali accuminati per ostacolare un eventuale assalto. Il custom era solitamente di forma quadrata o rettangolare. Disponeva di quattro porte d'accesso, una per ogni lato. Lo spazio era suddiviso in vie formanti un reticolo. Oltre a quelli che venivano montati e smontati rapidamente, esistevano però gli accampamenti militari permanenti e questi avevano funzione di presidiare i territori conquistati dai Romani, ma non del tutto pacificati. Questi campi avevano ovviamente dimensioni ben più grandi ed erano spesso costruiti con largo ricorso ad opere in muratura. Al centro vi era il quartier generale e l'armeria, oltre alle insegne del reparto militare e ad una statua dell'imperatore regnante. I soldati dimoravano in baracche di legno, mentre il comandante del campo veniva nel pretorium, un edificio confortevole. Vi erano poi i magazzini dei viveri, una prigione, l'infermeria per gli uomini e quella per i cavalli, l'officina per la riparazione delle armi, la messa degli ufficiali e talvolta anche delle terme, pensate. Quindi i soldati di frontiera avevano il compito di impedire sconfinamenti e scorrerie da parte delle gentes esterne. Svolgevano azioni di spionaggio e controllo per raccogliere notizie sui nemici esterni e impedire i contatti fra di loro ed eventuali ribelli interni. Riscuotevano dazi doganali. Nelle vicinanze agli accampamenti militari permanenti nascevano spesso villaggi e mercati. I mercati erano gestiti dalle popolazioni locali o da ex soldati romani, congedati che si erano formati una famiglia con donne del posto. Questo spiega come mai dagli accampamenti militari sorgessero talvolta vere e proprie città. Gran parte delle città fondate dai Romani, appunto, nel loro processo di conquista deriva dal custom, dall'accampamento militare romano. Una volta conclusa la campagna militare, questo qui veniva gradualmente appunto abitato, iniziando dai legionari veterani. I Romani sceglievano con cura i luoghi, come già dissi poco fa, e questa fu proprio una delle ragioni per cui questo castro romano probabilmente si sviluppò sempre di più e divenne permanente sulla città di Cesena per assicurare un dominio, anche perché era un punto veramente importante e anche tattico. La città romana poi aveva una forma quadrata o rettangolare e al suo interno due strade perpendicolari collegavano le quattro porte, proprio come quelle del custom. La via Pretoria, con direzione da est a ovest, era il Decumano. La via Principalis, da nord a sud, era il Cardo. All'incrocio tra il Cardo e il Decumano, laddove la campagna militare si trovavano le residenze dei comandanti, si apriva l'area dei fori. Nei fori si svolgevano le principali attività pubbliche, nelle basiliche veniva amministrata la giustizia, c'erano poi i templi e le aree di mercato dove si praticava il commercio, e così probabilmente era, possiamo immaginare, l'accampamento di Cesena in epoca romana. Ora ascoltiamo un paio di pezzi musicali e ci risentiamo fra poco, proseguendo la nostra storia.
Discendenza degli dèi, sangue stirpe degli eroi. Ed un magico momento che risplende oltre il tempo, la potenza che è del sole è il destino che lo vuole, è la forza e la ragione con un nome dentro il cuore. Yeah. segreto del tuo nome. Pensa al cielo con rigore, offre la tua congiunzione. Dammi i fiori delle azioni, facci i tuoi figli migliori, nell'animo e signori del destino dei romani. No! Ricordati Roma, ricorda del suo impero, vado d'Aquila supremo, le leggi di suo cielo, legione che non cede, dal fucile di fede.
Ora però facciamo un piccolo salto temporale. Infatti la rocca costruita dove si trovava l'antico castrum romano, più a monte rispetto alla rocca dove si trova oggi, venne distrutta intorno all'anno 1000 da una frana provocata da una piena del fiume Savio. Successivamente venne costruita più a valle la seconda, detta Rocca Vecchia, nota come dell'imperatore, perché vi soggiornò Federico Barbarossa. Dopo il 1000 crescono le volontà autonomistiche della città, ma solo alla fine del XII secolo, affrancatasi dall'arcivescovo, Cesena può dirsi libero comune, circa nel 1180. Il 200 fu un secolo caratterizzato da continui mutamenti nel governo e della città. Vede Cesena oscillare tra la libertà comunale e sottomissione alla Chiesa o ai signori locali, tanto che Dante Alighieri nel canto 27 dell'Inferno nota: e quella cu il Savio bagna al fianco, così come ella si è tra il piano e il monte, tra la tirannia si vive e stato franco. Quindi pensate quanto Cesena fosse appunto riconosciuta per essere una città con governi altalenanti, fra in continua indipendenza, sottomissione ai signori locali e sottomissione alla Chiesa. Era veramente una città contesa. Nel 1333 Cesena è divenuta dominio della famiglia Forlivese degli Ordelaffi, ma la loro signoria viene interrotta nel 1357 dall'intervento del legato pontificio cardinale Egidio Albornoz, che sottopone ad un lungo assedio la rocca fieramente difesa dalla Cia degli Ordelaffi, la moglie di quel Francesco II, signor di Folli, contro la politica del quale Albornoz ha scatenato la crociata contro i follivesi. Questa conduttrice donna difese in maniera molto tenace quella che fu la città di Cesena dalla sua rocca, e fu veramente degna di nota che non fece solamente questa battaglia, ma ne fece anche molte altre. Il 21 giugno di quell'anno Albornoz riesce a sottomettere Cesena. Nella città, tornata sotto il controllo pontificio, fa ricostruire un nuovo palazzo del governatore. Nel febbraio del 1377 Cesena fu coinvolta, malgrado, nella guerra promossa dalla Repubblica di Firenze contro lo Stato Pontificio, la cosiddetta Guerra degli Otto Santi, che durò dal 1375 al 1378. Il cardinale Roberto di Ginevra, futuro antipapa Clemente VII, scatena un violento massacro in città per impedire che Cesena passi dalla parte dei fiorentini. La strage viene eseguita dalle milizie mercenarie bretoni, fedeli a Papa Gregorio XI, guidate dal condottiero inglese Giovanni Acuto, che la radono completamente al suolo. I cronisti del tempo riferiscono di 4.000 morti ed altrettanti deportati tra la popolazione civile cesenate. Altre fonti invece riferiscono intorno alle 5.000 vittime, fra gli abitanti della città e delle campagne circostanti. Roberto di Ginevra è soprannominato nella cronaca locali, appunto, Boia di Cesena. L'evento segna quindi, vista l'enorme crudeltà, una netta censura col passato, e la storia di Cesena da allora si divise tra prima e dopo il sacco dei bretoni, che distrussero nuovamente la rocca di Cesena. Bene, facciamo un'altra piccola pausa e poi proseguiamo nella storia della Rocca Malatestiana. A fra poco.
Alzati un volo e vola sulla terra, un battito delle tue ali e vita, amore, guerra. Sei viva una promessa, tu occhio degli dei, avvolti con le scelta come simbolo, gli uomini d'allora, già scelta ma esistevi già prima dell'aurora. Ricordi i cavalieri, sei tu sugli stendardi, tra mille bei colori. Thank you. e vola sulla terra, tu simbolo di gioia, esulta nel tuo cuore che batte con la storia. Tu ridi delle patrie, ridi delle nazioni, sei tu la sola patria e tu non hai confini. Uomini d'altre terre, a te come bandiera, arrenderci nemici non sarà certo una frontiera. Impero. Onnipresente, dall'uomo ti dimentica, non te ne importa niente, non è lui che ti fa vivere, sei eterna come l'aria, t'ascolti solamente chi canta la tua gloria, ascolti chi sereno combatte per
Elephas Indus Culices Not Timet, e questo è il motto dei Malatesta. L'elefante indiano non teme le zanzare. Così si rivolgevano verso i Dapolenta, i signori di Ravenna, con questa frase molto provocatoria, poiché la zona paludosa del Ravennate favoriva l'infestazione da parte delle zanzare. L'anno seguente, al tremendo sacco dei Bretoni, Papa Urbano VI assegna infine quello che rimane della città al signore di Rimini, Galeotto I Malatesta, invicariato. Ha inizio quindi a Cesena la signoria dei Malatesta, quello che sarà il momento di maggior splendore della storia cesenate. È proprio a Galeotto, infatti, che si deve l'inizio dei lavori alla Rocca e alla nuova cattedrale cesenate. E fu proprio grazie a lui che nel 1380 inizia appunto questa grande riedificazione della Rocca. Poi proseguirà negli anni con i suoi successori e verrà rinnovata ed ultimata nel 1477 e rimase per secoli un semplice fortizio militare, fino alla destinazione del Torrione Femmina a Carce nel 1797, che poi perdurò fino al 1969. Dal punto di vista militare si offre ai visitatori con la sua pianta vagamente pentagonale e i 5 torrioni angolari, ai quali vanno aggiunte le 2 torri di raccordo. La porta d'ingresso si trova su una cortina spessa ben 12 metri e conduce a quella che una volta era la corte. Oggi si presenta come un semplice prato, in cui oggi è presente un parco anche molto bello che vi invito a visitare se mai passaste a Cesena. Dominata poi dai 2 torrioni centrali. Particolarmente interessanti sia i camminamenti superiori, dai quali si può godere di un panorama davvero unico di tutta la città, che quelli interni alle mura, dei quali è visitabile un tratto. A Galeotto, nel 1385, succede Andrea Malatesta, che spiana le pendici del Colle Garampo, dove si trova appunto la Rocca, ottenendo la cosiddetta Piazza Inferiore, oggi Piazza del Popolo. E poi la volta di Carlo, e nel 1429 di Domenico Malatesta Novello, per intenderci quello che ho inserito in locandina, l'immagine che vediamo in locandina. Appassionato bibliofilo, fine mecenate, costretto a rinunciare presto alla vita militare, prima fonte di ricchezza poi per la famiglia Malatesta, dona alla città una splendida biblioteca malatestiana, una delle migliori d'Italia, patrimonio dell'UNESCO. Ricavata dall'interno del convento dei Frati Francescani, compiuta tra il 1447 e il 1452, ma aperta solamente 2 anni dopo. Reca il progetto di Matteo Nuti da Fano, discepolo di Leon Battista Alberti, il quale creò appunto la famosissima Aula dei Nuti, dove venivano copiati i codici miniati. Comunque sia, parleremo probabilmente della biblioteca malatestiana in seguito, ma ora rimaniamo sul discorso della rocca. Alla morte di Novello nel 1465 Cesena torna sotto il dominio pontificio, ma già nel 1500 la Romagna conosce un nuovo padrone, è Cesare Borgia, detto il Valentino, che costituisce un piccolo ma potente ducato. La città, elevata a rango di capitale, avvenne infatti a un possedimento veneziano e follia troppo antipapale per essere, diciamo, resa capitale. Una curiosità comunque è legata al fatto di Leonardo da Vinci. L'Orca infatti fa parte di un ampio sistema di fortificazioni che circonda la città, che ha tanto affascinato il genio toscano. Nell'estate del 1502 soggiornò appunto incaricato da Cesare Borgia di ispezionare e revisionare le fortificazioni delle giurisdizioni conquistate e migliorarne le difese. Ne fece alcuni disegni che comprendono le mura della Rocca Vecchia e della Rocca Nuova, i rastelli con la porta maestra, il rilievo completo della cinta muraria della città, a cui aveva aggiunto annotazioni sugli usi e costumi di Romagna. Leonardo da Vinci quindi fornisce il progetto per una sorta di rivisitazione della rocca, inoltre fu anche quello che progettò il porto canale di Cesenatico, probabilmente anche di questo ne parleremo in seguito. È in questo periodo appunto che la rocca assume la forma che poi ha mantenuto sino ai giorni nostri. La molle della fortezza, a forma di esagono irregolare, con 7 torri esterne di varia forma, circolare, rettangolare o poligonale, e 2 torri interne che svettano sulle grandi muraglie, si erge in cima al colle, visibile da tutta la città e dalla pianura circostante. Data la posizione e la struttura della rocca, ben presto si diffuse la fama della sua imprendibilità, tanto che il frate eremitano Sant'Agostino Cornelio Guasconi in un suo poemetto scrive: «Posta è sopra ad un poggio, a tale altezza che con l'artiglieria si giunge appena, né mai si può pigliar senza magagna, però Falcon si chiama di Romagna». Entrando nel cortile interno quindi della rocca, a destra si erge una lunga cortina est, a sinistra si estende il grande prato, in pendio dominato da 2 torri, il maschio e la femmina. Di fronte, in fondo alla corte bassa, sbarra al passo un grande cancello di ferro, antica entrata principale della fortezza. Attraverso la corte bassa si accede quindi alla torre femmina, dentro la quale è allestito il Museo Storico dell'Agricoltura, mostre che vengono fatte all'interno del Museo della Rocca. Nella sala esagonale della torre d'angolo è alloggiata l'armeria della Rocca. Lì vi sono presenti elmi, lance, picche, alabarde, scudi, mazzafuste, insomma, e tutte quelle che erano le armi utilizzate nella storia della rocca per la sua difesa o comunque sia dei soldati che la presidiavano. Su questo piano è possibile notare che lungo i muri sono presenti, anche se chiusi da vetri, dei piombatoi o beccatelli che venivano utilizzati per gettare sassi, frecce o anche pece bollente sui nemici che tentavano un assedio o la scalata di una torre. Nella parte alta del muro sono visibili gli antichi merli a coda di ondine, che sono stati chiusi per la trasformazione della rocca in prigione. Ai piani intermedi si aprono le piccole stanze esagonali della torretta, che conservano altri attrezzi per attività artigianali di supporto. Nell'ultima sala, prima di uscire, sono esposte armi da fuoco di diverse epoche, dal 500 all'800. Bene, ora facciamo una piccola pausa, ascoltiamo un paio di pezzi e poi ci sentiamo fra poco.
Giornalisti, le pensioni, mancanelli, antifa.
Bene, ma ora torniamo a parlare di quella che è la struttura della rocca malatestiana. Si accede alla torre maschio grazie alla scala che introduce al piano rialzato. Un tempo la torre non aveva collegamenti con il cortile e la porta attuale è stata tagliata nel mattone vivo, probabilmente al tempo della trasformazione della rocca in carcere mandamentale. Ci si trova così nella stanza al piano rialzato, anticamente illuminata da due finestrali sulle pareti, est e nord. La grande finestra di fronte è stata tagliata anch'essa nel muro vivo, contemporaneamente alla porta, probabilmente. Da questa stanza, su per una ripida scala, si sale a quella del comandante della fortezza, che conserva i resti di un antico camino, nicchie nelle pareti, sedili alle finestre e uno splendido soffitto a spirale. Le due porte d'ingresso, una collegava il maschio alla femmina con un ponte levatoio, oggi non più esistente, e l'altra permette ancora di scendere con un ponte sospeso sul bastione ovest. Sopra questa si possono notare, incastrati nel muro, i resti delle carrucole di legno che comandavano l'apertura e la chiusura del ponte levatoio. Dalla stanza parte una scala interna al muro che permette di accedere al piano superiore, dove sono conservate le due celle del sistema carcerario, che presentano sulle pareti disegni e iscrizioni lasciate ancora dai prigionieri. Dalla torre maschio si scende attraverso il ponte fisso sul bastione ovest, dove incomincia poi la passeggiata sulle mura. Per quanto riguarda i camminamenti interni, a cui si accede attraverso una piccola porta situata a metà della cortina est, ci si inoltra nel corridoio detto del pozzo. A metà percorso, infatti, si passa sopra la grata che chiude una cavità di forma quadrata, che qualcuno ha definito il pozzo dei rasoi, ma che potrebbe anche celare uno dei tanti favoleggiati passaggi segreti sotterranei per fuggire dalla rocca in caso di assedio. Proseguendo poi si svolta a destra nel corridoio detto del Nuti, dal nome dell'architetto che l'ha progettato, lo stesso che poi progettò l'aula di cui parlavamo prima della biblioteca malatestiana. In fondo poi si giunge alla stanza del piano intermedio della torre di guardia. Al suo interno si possono ammirare un armigero con la maglia di ferro e la sella con la quale si correva la giostra d'incontro all'epoca dei Malatesta, corsa fino poi al 1838. Si trattava di un torneo cavalleresco, per chi non lo sapesse, durante il quale quattro cavalieri, in rappresentanza dei quattro quartieri della città, si sfidavano in un incontro con la lancia in Piazza Grande, oggi in Piazza del Popolo. Vinceva colui che disaccionava gli avversari o chi dopo 5 scontri aveva totalizzato il maggior numero di punti in base alle parti colpite dell'avversario. Nelle due spallette della finestra vi sono delle incisioni sui mattoni in caratteri strani, forse cirillici, lasciati da soldati di guarnigione alla rocca. Spicca il nitido nome di Giulio Croce. Ai lati della finestra si possono osservare due bocche da fuoco, murate dall'esterno in data imprecisata e lasciate chiuse anche durante i restauri negli anni 70-80. Salendo la scala a chiocciola si raggiunge il piano superiore, occupato da un'unica stanza di forma circolare, chiamata Stanza delle Cannoniere, per la presenza di due postazioni per cannoni, ancora aperte, con il camino di aspirazione del fumo dell'esplosione. La finestra al centro guardava verso la Basilica del Monte e la settecentesca chiesa di Sant'Agostino. Le due finestrelle poste sulla parete opposta, invece, una delle quali parzialmente chiusa da un muro di rinforzo, costruito parallelamente a quello dell'antico corridoio, tengono sotto osservazione i lati esterni del muro. Una scala a chiocciola che continuerebbe fino a raggiungere gli spalti a cielo aperto è chiusa oggi per motivi di sicurezza. Quindi è chiusa una cupola trasparente che blocca l'accesso al camminamento superiore delle mura. Dalla stanza delle cannoniere parte un corridoio detto del Nano ed è così definito perché è il più basso di tutta la struttura e costringe chi lo percorre ad avanzare con la testa chinata. Se si fosse trattato chiaramente di nemici invasori che lo percorrevano durante un assedio, si sarebbero trovati in condizione di grande vulnerabilità senza potersi difendere. Alla fine del corridoio del Nano si scende la scala a chiocciola fino a metà e si risalgono sulla sinistra i gradini della scala rettilinea. Si giunge al piano superiore della cortina est e si apre davanti agli occhi il corridoio più lungo di tutti i camminamenti interni, circa 130 metri per intenderci. Il corridoio è illuminato naturalmente dalle feritoie che guardano verso il cortile interno alla rocca. L'ultima parte del corridoio è comunemente noto come il corridoio dei fantasmi. Ha feritoie storite dalla costruzione dell'edificio esterno che serviva come cucina del carcere, uffici e casa del custode. Poi in quest'ultimo tratto, in diverse occasioni si sarebbero verificati fenomeni paranormali che fanno parlare di fantasmi alla rocca. Questa è una leggenda molto famosa, i custodi della rocca parlano appunto di aver visto fenomeni strani, personaggi muoversi, sentito voci, e inoltre sono stati rilevati importanti valori elettromagnetici da molti investigatori del paranormale. E questo fa sì che il corridoio quel corridoio della rocca fu appunto nominato il corridoio dei fantasmi e divenne uno dei punti ed è uno dei punti più importanti per il paranormale a Cesena. Al termine del corridoio si scende la lunga scala rettilinea di 42 gradini. A destra vi sono l'innesto con la cortina a sud e l'uscita sotto il voltone d'ingresso, mentre a sinistra vi sono due stanzette della torretta d'angolo con due cannoniere. Percorrendo la scala fino in fondo, si scende nella stanza semicircolare di protezione dell'antico fossato, oggi interrato, la cui funzione è testimoniata da una feritoia d'osservazione, una bocca di fuoco ed una porta attualmente murata. La fantasia di qualcuno e vaghi riferimenti ad antichi documenti fanno supporre che quella fosse la stanza delle torture, e appunto questa sarebbe la ragione per la quale in quel famoso corridoio si sentono ancora i lamenti di chi veniva portato alla tortura e poi condannato a morte. Questa dovrebbe essere la ragione per cui in quel corridoio proprio si verificano fenomeni paranormali. Inoltre, tale stanza è posizionata sotto il livello del terreno e molto lontana dalle due torri interne, e ciò lascia intendere che fosse proprio la stanza delle torture. Risalita la scala, ci si immette nella cortina sud, la più alta è naturalmente illuminata all'interno del percorso, in fondo alla quale si trova una vera e propria meraviglia della rocca malatestiana, la Scala dei Cavalli, alta e monumentale, costruita da uno scivolo con corridoi per permettere ai cavalli di entrare dal fossato e risalire fino al livello dei cortili interni e raggiungere la corte della cisterna, che era la più protetta di tutta la struttura difensiva della fortezza. Facciamo un'altra piccola pausa e ci risentiamo fra poco, proseguendo nella storia di Cesena e l'importanza cruciale che ha avuto la rocca in quest'ultima. arriviamo però ora verso la fine della nostra puntata. Cade poi però il piccolo ducato e Cesena tornerà definitivamente alla chiesa e a una dimensione locale dominata economicamente dall'agricoltura. Pio VI e Pio VII in età napoleonica tentarono invano di opporsi a Napoleone Bonaparte, il quale poi priverà Cesena di un gran numero di monasteri, conventi e chiese che precedentemente la ornavano. Intanto la città si ingrandiva. Negli anni 1816-1822 fu realizzata poi la prima circonvallazione come alternativa alla via Emilia che attraversava tutto il centro della città, da Porta Santi ad est fino al Ponte Vecchio sul fiume Savio ad ovest. La circonvallazione percorre tutta la cinta muraria, da Porta Santa Maria a Porta Trova, proseguendo poi per via Molini, costeggiando la riva del Savio fino all'attuale via 4 Novembre. Durante il Risorgimento, Cesena conosce i moti libertari, in cui partecipa anche il giovane Maurizio Bufalini, medico che poi si coprirà di onori a Firenze. Nel gennaio del 1832 la città viene saccheggiata e 17 dei suoi cittadini uccisi durante le stragi di Cesena e di Forlì, ad opera delle truppe pontificie durante la repressione finale dei moti romagnoli. Durante la Grande Guerra poi si verifica un nuovo sviluppo urbanistico. Per la prima volta la città si estende anche oltre le mura storiche. Nascono nuovi insediamenti come Sant'Egidio, Villa Chiaviche, San Mauro in Valle, Martorano, Ponte Pietra. E Cesena a quel tempo aveva nel suo centro storico 8.000 persone e 14.000 circa nelle zone limitrofe. La Orca chiaramente in questo periodo rimase sempre centrale alla posizione di Cesena. Abbiamo detto che nel 700, circa la seconda metà del 700, fu convertita a carcere, e quel carcere ricopre una figura molto importante per la storia di Cesena, poiché fu dove si verificarono la più pesante strage partigiana della città. Ne abbiamo parlato già due volte durante le nostre trasmissioni, potete andare ad ascoltare, sono in podcast, dove parliamo proprio della strage della Orca, dove i partigiani entrarono e uccisero a guerra finita i militi della Repubblica Sociale Italiana, della Brigata Nera e della GNR, oltre all'omicidio di Yolanda Ghirelli, che proprio lì nella Orca ebbe luogo. E la Orca fu molto importante durante i bombardamenti americani, poiché essa fu utilizzata come rifugio antiaereo. Fra l'altro le scale di quel rifugio antiaereo oggi presenti, un progetto nostro, ci tengo a fare questa parentesi, di Casa Pound Italia Forlì Cesena, era proprio quello di convertire questo spazio inutilizzato del rifugio antiaereo, questa grande, in una grande scalinata che potesse condurre con scale mobili le persone disabili a visitare la Orca. Questo insomma era uno dei progetti che noi avevamo per la riqualificazione della Orca. Inoltre negli anni 20 la Orca fu circondata di un bellissimo parco, ancora presente, attuale Parco della Rimembranza. Negli anni 20 fu appunto costruito questo grande parco, contenente anche molte piante rare fra l'altro, molto bello, tutto attorno alla Orca. E nell'ingresso basso, che dà praticamente a fianco alla Piazza del Popolo, vi è un bellissimo monumento poi dedicato ai caduti di Cesenati della Grande Guerra, in cui è presente un tricolore ed un piccolo braciere che dovrebbe tenere viva la fiamma del milite ignoto. Bene, questa è la storia della Orca di Cesena, questo è quello che è stata la Orca di Cesena in questi anni. Vi invito a visitarla, poiché è un patrimonio molto importante della città, fra l'altro un vero e proprio gioiello dell'architettura militare italiana, soprattutto del Medioevo, fra l'altro anche perché è progettata anche su linee guida del genio di Leonardo da Vinci. Bene, io concludo qui la puntata di questa sera, spero che vi sia piaciuta, vi invito a rimanere in ascolto su Radio Bandiera Nera per molte altre interessanti puntate, vi auguro una buona serata e un buon ascolto su Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole.
Il sangue si diffonde dal verrosso sul terreno. la terra più un posto con far cuore il mio veleno, le ceneri negli occhi come resti di blasfemo, il cuore di seguirle fino a quando moriremo. Hai chiesto la Mother World, ora l'ebbrezza di sto vino, lo sguardo ti guarda e poi mi muore vicino, mi passa la sua torcia e sputa sangue per primo, il fuoco ne consacra la sua carne e il destino, continuo ora il battesimo col passo per terra, compagno di cuore come marcia di guerra, la vita che sta fiotti mentre inalo fumo al tranza, col mantra nella testa che finché non svengo danza, comincia con l'aratro che sul suolo fa una scia, continua che di qua e di là del piano ora c'è la bandiera mia, ti comanda di picchiare ancora più forte, in fronte sull'alto oscuro avanza oltre la morte.
È tutta qua, prete, la nuova armata del Papa. Un paio di vecchie megere e una manciata di luridi straccioni.
Oh, andiamo, Pio. Hai giurato che era una battaglia fra guerrieri. Mica un incontro tra femminucci. E infatti io guerrieri ho portato.
Bene.
Se pigliate lo scudo, te lo raccolgo io. E oggi su sta terra non è facile per Dio. Mi ricordo i campi, le spiga un trio. Mi ricordo un canto che correva e dava brio. Un battito lento, sta carne che brucia. Davvero credi che qualcuno in te abbia fiducia? Tra i pendenti del destino nel cammino si rifugia. Il taglio dentro il cuore, il sangue a chi non indugia. Zampilla sangue dalle notti anche se non vuoi. Dritta al cuore Roma odia voi e tutti i vostri android. Against the war siamo soli, solo, solamente noi. Con i nostri incubi e con i nostri eroi. La faccia illuminata solo da sta torcia. Passi lenti sotto su sta terra e sai quanto ci costa. La mia legge avanza senza sosta, il freddo dentro che la terza via ti mostra.
Su mia sfida, secondo le antiche leggi del combattimento, ci incontriamo qui sul terreno scelto per stabilire una volta per tutte chi dovrà comandare sui fight points. Se noi nativi, forti del diritto di nascita su questa bella terra, o le orde forestiere che la imbrasano.
Non posso rimanere troppo indietro, lo sai. Ricordi le promesse di vittoria tra noi. Difenderemo questa terra e tutti i suoi eroi. Adesso tra ste fila son più vivo che mai. Continuo su sto campo, avanza tutte le schiere. Nel buio del sentiero le persone più vere. I morti con le spalle sono già sull'altare. Rispetteremo il patto ed anche il nostro volere. La casa si avvicina e non si ha meno che mai. Eroi dei banchettano, son fieri di noi. Il manto di quel lago simboleggia i suoi figli. La notte attorno al fuoco, noi sentiamo gli sbadigli. La cassa è un modello per il senso di sta canzone. Ma è più vide di plastica, ma ascolti a profusione. A chi ci crede morti o sgozzati come Isis. Brindo con il trattore e la sedia e cantelisi.